Cerco un ateo per parlare di Dio, di fresca pubblicazione per le edizioni Ancora, è un libro scritto a due mani, anzi a quattro mani su tastiera. Uno scambio di email tra un prete e un ateo che si trovano a discorrere via posta elettronica di temi esistenziali, filosofici e religiosi. Il sacerdote è Umberto De Vanna, all'epoca direttore del mensile cattolico Dimensioni Nuove, l'ateo è Marco Cagnotti, nome noto al pubblico di Baobab per i contributi su astronomia e scienze. Marco è laureato in fisica teorica, è giornalista e divulgatore scientifico, è presidente della Società Astronomica Ticinese. Come quasi tutti gli uomini di scienza, anche Marco afferma di credere solo a quello che si può dimostrare, ma non smette di cercare, di interrogarsi su questioni che fino ad oggi non hanno trovato risposte verificabili, almeno scientificamente, come l'esistenza di Dio. Ma in che cosa crede o non crede un ateo? E poi chi è un ateo? Su Wikipedia, l'enciclopedia online, ateo è chi nega l'esistenza di realtà trascendenti l'uomo, quindi anche l'esistenza di Dio. Questo è un ateismo detto forte. C'è poi un ateismo debole, che presuppone l'assenza di fede in Dio, senza la pretesa di affermare che non esista. Marco, che ateo è?
Io sono un ateo forte, nel senso che mi sembra di riconoscere nell'ateismo debole più che altro l'agnosticismo. L'agnosticismo consiste nel rifiutare il problema. Siccome il problema è così grosso e in fin dei conti, secondo alcuni, così insolubile, semplicemente gli agnostici dicono ignoriamo e ignoreremo sempre. Alla domanda esiste Dio, loro danno la risposta boh, forse sì, forse no, in ogni caso non possiamo rispondere, quindi è inutile porsi il problema. La mia invece è una risposta forte, è la convinzione che quello che normalmente si chiama Dio, che viene nella nostra tradizione chiamato Dio, con tutti i suoi attributi di bontà, onnipotenza, trascendenza e via discorrendo, appunto, non esiste.
Ecco, un'affermazione appunto forte. Come fai a dire che Dio non esiste con così tanta certezza, con così tanta semplicità in fondo, perché è molto semplice dire Dio non esiste?
Allora, la critica che viene fatta di solito all'ateismo forte, che conosco molto bene, è che si dice all'ateo, nel momento in cui tu dichiari che Dio non esiste, sei un uomo di fede quanto il credente, perché così come il credente non può dimostrare che Dio esiste, anche tu non puoi dimostrare che Dio non esiste, quindi sei un uomo di fede anche tu. Ora, io questa critica non l'accetto, perché non c'è simmetria fra le due posizioni del credente e del non credente. Nel senso che l'onere della prova, colui che deve portare la prova, è sempre chi dichiara che esiste qualcosa, non chi dichiara che non esiste. Voglio dire, io non è che dico che Dio non esiste, io dico se esiste, tu o qualcuno, o un prete, o Don Umberto De Vanna con cui ho scritto questo libro, sostiene che esiste, ebbene accidenti, fatemelo vedere, portatemi una prova, una dimostrazione, un argomento logico, un teorema filosofico, qualche cosa, portatemelo e io ci crederò. Io dichiaro, penso di poter dire di avere una certa onestà intellettuale, di fronte a un argomento cogente, un argomento forte che mi costringa ad accettare l'esistenza di Dio, io l'accetto, non c'è problema.
Visto? La gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cerca lì quello che conduce alla parrocchia.
Dio esiste? Secondo il nostro ospite, no. Bene o male, se avete fatto religione a scuola, se avete fatto catechismo, se siete nati in una famiglia osservante, conoscete le motivazioni della fede. Non sempre invece si conoscono o si capiscono le motivazioni di chi in Dio dice di non credere. Oggi Marco Cagnotti, divulgatore scientifico, ci dà la possibilità di capire le sue motivazioni. Argomenti che ha discusso via email col suo amico Umberto, sacerdote, una corrispondenza raccolta nel libro Cerco un ateo per parlare di Dio. Ma cosa pensa un ateo di quelli che in Dio ci credono? Da sempre le persone divinano entità superiori, sembra essere una necessità insita nell'essere umano. Sono tutti pazzi?
E beh, il fatto che ci credano in molti non è una prova dell'evidenza di un fatto, non è una prova di quel fatto, in fin dei conti. Voglio dire, per centinaia di anni nell'antichità si è creduto in tante divinità diverse, negli dei dell'Olimpo, e centinaia di migliaia di greci antichi credevano in Zeus e Afrodite e via discorrendo. Si sbagliavano tutti? Allora, la realtà, se è vero che esiste una realtà indipendente da noi, indipendente dal nostro pensiero, la realtà se ne frega abbastanza di quello che a noi piace credere o di quanti di noi credono in qualche cosa. La realtà è indipendente da ciò che noi facciamo o desideriamo o crediamo. E io penso che effettivamente nella realtà non ci sia nessun Dio. Però il fatto di dire che la credenza in Dio sia molto antica, beh, sì, è vero, però io posso dirti che dall'antichità, da Epicuro in poi, ci sono fiori di filosofi, passando per Lucrezio, passando per Feuerbach, passando per Nietzsche, fino ad arrivare oggi a Bertrand Russell, che sono assolutamente e perfettamente atei.
Marco, però tu vorresti trovare questa prova. In realtà qualcosa mi dice che tu vorresti credere nell'esistenza di Dio. Se qualcuno ti portasse una prova saresti l'uomo più felice del mondo.
Non lo so, la mia è una curiosità di tipo intellettuale, in questo senso qua. Dunque, io credo, anzitutto anch'io, in alcune cose, evidentemente, perché ci sono dei fatti sui quali degli assiomi sui quali bisogna fondare la propria Weltanschauung, la propria visione del mondo. Nel mio caso sostanzialmente due, e cioè anzitutto che esiste una realtà al di fuori del mio pensiero. Io non sono un solipsista e non credo che tutta la realtà sia una mia allucinazione. Esiste una realtà indipendente da me. Primo assioma. Secondo assioma, questa realtà si comporta in maniera semplice e regolare, e ha un comportamento descrivibile in maniera matematica, quindi questi sono i fondamenti della scienza, semplice e regolare. Detto questo, sulla base di questi assiomi io non vedo la necessità di credere in Dio, assolutamente, per me non è necessario. Dal punto di vista intellettuale. Dal punto di vista umano il discorso è diverso, perché è un fatto che un Dio, se ci fosse, se esistesse, darebbe un senso diverso alla nostra esistenza, ci giustificherebbe, in qualche modo potrebbe, come dire, giustificare il nostro fatto di essere qui ed ora e in particolare di soffrire, per esempio. Io come tutti ho paura della morte, io come tutti ho paura della sofferenza, e credo che credere in Dio, sono convinto che credere in Dio sia più facile che non crederci. In qualche modo la tua sofferenza, il tuo dolore rientra, se ci credi, in un quadro più ampio che ha un senso. Invece l'accettare la sofferenza, il dolore, la morte nell'assenza di Dio è molto più difficile, perché tutto vanzini, senza significato. D'altro canto, è un fatto che il dolore, la morte e la sofferenza sono in qualche modo, e questo l'ho detto molto chiaramente, secondo me è l'argomento più forte contro l'esistenza di Dio, sono un argomento contro Dio. In questo senso qua, io molto spesso mi sono sentito dire che credere in Dio è come essere innamorati. Se uno ci crede, non lo può spiegare, come quando tu sei innamorato di una persona, per te quella persona è unica, speciale, straordinaria, la presenti a una tua amica, che la stessa persona di cui sei innamorata tu, lei la trova banale, normale, uguale a migliaia di altre persone. Detto questo, quindi l'innamoramento come moto del cuore non comunicabile, allo stesso modo la fede come moto del cuore. Chi crede mi dice: io ci credo perché lo sento, perché è una mia pulsione interiore irrefrenabile e forte. Tu non ce l'hai e quindi non puoi capire, tu sarei io, insomma. Dal mio punto di vista questo non ha nessun valore conoscitivo, perché il fatto che qualcuno senta qualcosa profondamente non è una prova che questo qualcosa è vero. Io non vorrei passare per il freddo razionalista, quello che vuole spezzare tutto e smontare tutto, vede il mondo a cubetti e lo interpreta soltanto in termini di relazioni matematiche e non dà spazio al cuore.
Baobab. Ogni volta che lo abbiamo avuto ospite a Baobab, Marco Cagnotti è stato impeccabile, di una professionalità estrema, da mente scientifica esamina e verifica tutto, cerca di farlo anche con il senso delle cose, della vita. Con Dio. È dell'idea che gli uomini, laddove non trovano risposte, ci mettono il divino, A lui questo non basta, continua la sua ricerca e arriva a definirsi ateo.
C'è anche un fortissimo, almeno da parte mia, un fortissimo ateismo del cuore. Io sono un ateo del cuore. Il mio rifiuto di Dio è una profonda pulsione emotiva, e mi spiegherò. A un certo punto Ivan Karamazov, nel romanzo I fratelli Karamazov di Dostoevskij, dice una cosa molto bella al fratello Alyosha. Dice, vedi, se anche Dio esistesse, io lo rifiuterei comunque, perché io non posso accettare che un Dio, per quanto straordinario, bello, meraviglioso sia il suo progetto, il momento finale in cui tutti ci incontreremo, un Dio edifichi questa perfezione sulla sofferenza di un solo innocente. Ecco, questo è il problema della teodicea, del male, dell'esistenza del male. Come può un Dio buono e onnipotente accettare l'esistenza della sofferenza, del male? Perché se è buono e l'accetta, vuol dire che non può impedirla. Se può impedirla e l'accetta, vuol dire che non è buono. E quindi un Dio buono e onnipotente come fa? Allora, quando io mi rivolgo ai preti, compreso Don Umberto De Vanna in questo libro, gli dico, ma porca miseria, ma perché, come può un Dio accettare la sofferenza a un bambino di 3 anni che muore di cancro? Io mi sento sempre rispondere, mistero. Chi sei tu, limitato, insignificante, mortale, per pretendere, quale superbia intellettuale hai tu, per pretendere di indagare sui pensieri di Dio? Tu devi accettare questo mistero. Ecco, a me questa accettazione, questa necessità di accettare la sofferenza, perché è un mistero che riguarda soltanto Dio, io non posso accettarlo, e quindi il mio è un moto di rifiuto del cuore. Anche se c'è, io lo rifiuto comunque, perché non posso ammettere che accetti l'esistenza del male. Per me è più semplice dire che non c'è. Secondo me la sofferenza innocente è un atto di accusa intollerabile nei confronti dell'esistenza di Dio, che mi porta a concludere che un Dio buono e onnipotente non c'è. Se poi qualcuno mi viene a dire che Dio non è buono, non è onnipotente, non è né buono né onnipotente, va bene, allora parliamone, magari dei paradossi logici che si creano, però parliamo.
Allora parliamone. Gli gnostici, ad esempio, dicono, affermano che il Dio, quello del Vecchio Testamento, quello che i cristiani cattolici ritengono Dio oggi, sia un Dio cattivo.
Il demiurgo. Allora,
in realtà, tu sei gnostico?
No, io non sono neanche gnostico, l'accusa del male evidentemente si riferisce al Dio della tradizione. Semplicemente io penso, dal punto di vista del creatore, e qui non ne facciamo un problema di sofferenza, perché potremmo pensare, come Voltaire, che Dio sia il grande orologiaio, colui che ha messo in movimento tutto il meccanismo e poi sta a guardare che cosa succede, no? Potremmo pensare a questo essere la cui unica funzione è quella di essere il creatore. Ecco, io non vedo la necessità neanche di questo, cioè di tutto ciò che io vedo intorno a me, di tutto ciò che io osservo, della realtà che mi circonda, io non vedo la necessità di una causa trascendente. E allora prevengo la domanda, perché naturalmente di fronte a questa mia obiezione tutti mi dicono, c'è stato un momento in cui l'universo è nato, in cui qualcosa è venuto fuori, da prima non c'era nulla e poi dopo c'era l'universo. Come la mettiamo con il Big Bang? E allora io ti rispondo che la scienza può spiegare anche il Big Bang senza bisogno dell'esistenza di Dio. Le teorie quantistiche dei campi moderni contemplano un fenomeno che si chiama fluttuazione quantistica del vuoto, che è un fenomeno ben noto, ben conosciuto teoricamente, ben verificato anche sperimentalmente, dal quale tutto l'universo può essere venuto fuori. E alla domanda che cosa c'era prima del Big Bang, potrei rispondere dicendo che c'era Dio che preparava, cosa faceva Dio prima? Dio preparava l'inferno per quelli che fanno domande stupide. In realtà gli scienziati oggi rispondono che prima del Big Bang semplicemente non c'era neanche un prima, perché con il Big Bang è nato il tempo, è nato lo spazio, e quindi non c'era né un prima né un dove, è venuto tutto fuori da una fluttuazione quantistica del vuoto, che è un fenomeno che noi conosciamo. Non è una prova, attenzione. La dichiarazione l'universo è venuto fuori da una fluttuazione quantistica del vuoto è un'ipotesi, noi non abbiamo la certezza di questo, però è un'ipotesi semplice. Sicuramente un'ipotesi che rientra nel quadro delle nostre conoscenze scientifiche, in maniera, se vuoi, più semplice, più elegante, che probabilmente Guglielmo di Occam considererebbe più elegante, che non ipotizzare l'esistenza di un Dio esterno all'universo che giustifica tutto questo.
Tutti mi parlano di te, ma Dove sei?
Dove sei?
Dove sei?
Dove sei?
Tutti mi parlano di te, ma dove
sei? Dove sei?
Poca cosa, ma qualcosa che rimane l'ho scritto anch'io, dice Marco Cagnotti, autore con Don Umberto De Vanna di Cerco un ateo per parlare di Dio, edizioni Ancora. Vivace, serrato, anche aggressivo in qualche passaggio, questo libro raccoglie dialoghi tra un sacerdote e un ateo, ragionamenti via web sull'esistenza di Dio. Marco, da uomo di scienza, motiva sempre le sue affermazioni, anche se non ha le prove per dimostrare che Dio non esiste e ancora non ha trovato quelle per affermare che c'è, si è fatto un sacco di idee in proposito. Sentiamone altre.
Dio è colui che esiste per definizione. Allora, a me tutto questo sembra antieconomico, per questo motivo. Il credente, di fronte alla domanda perché esiste qualcosa invece che nulla, risponde perché l'ha voluto Dio. E alla domanda, e allora perché esiste Dio? La risposta è perché sì, per definizione. Mi sembra antieconomico. Io mi fermo prima, faccio un passo indietro e dico perché esiste qualcosa invece che nulla? Risposta, perché sì, punto, per definizione, no? Ora, questo significa rendere l'universo ontologicamente necessario. Allora, è vero che tu puoi immaginare un universo in cui non esiste nulla, ma può essere solo un atto dell'immaginazione e non avrebbe nessuna possibilità di esistere nella realtà, così come per il credente non c'è nessuna possibilità che Dio non esista. L'universo non avrebbe nessuna possibilità di non esistere, no? Deve essere ontologicamente necessario, no? È molto più economico. Faccio prima, non ho bisogno di un'ipotesi superiore, perché devo andare un gradino più in là, mi fermo qua. Ora, è chiaro che un filosofo di fronte a questa mia battuta direbbe, attento, perché tu non sei un vero ateo, e questo lo posso ammettere, io sono ateo nel senso che rifiuto il Dio trascendente della tradizione. Nel momento in cui dico l'universo, la realtà è ontologicamente necessaria, io non sono più ateo, sono un panteista, perché trasformo il Dio trascendente ontologicamente necessario, al suo posto metto l'universo ontologicamente necessario. È chiaro che è una forma di panteismo. Io preferisco chiamarla ateismo, perché è chiaro che se tu consideri la realtà la tua divinità, sei molto lontano comunque dalla religione tradizionale.
A proposito di religione tradizionale, immagino che tu abbia avuto un'educazione cristiana o cattolica. Non è anche un po' l'avversione in questo senso che ti ha portato a formulare le tue posizioni, le tue idee? Nel senso, magari se fossi nato buddista sarebbe stato un po' diverso.
Non lo so, è sempre difficile capire in che cosa, in quali esperienze dell'infanzia o dell'adolescenza affondano le proprie convinzioni, però io posso dirti qual è il giorno preciso in cui io sono diventato ateo. Ed è il 16 giugno del 1982, avevo 16 anni a quell'epoca, nel senso che non è che sono diventato ateo quel giorno lì, che su di me è sceso lo Spirito Santo e mi ha illuminato. Diciamo che quel giorno si è verificata per la prima volta l'occasione in cui io ho detto a un amico, nel corso di una conversazione, una chiacchierata, gli ho detto esplicitamente: Dio non c'è, Dio non esiste. Evidentemente era qualcosa che maturavo dentro di me da prima. Ora, io mi sono chiesto perché proprio nell'82, non due anni dopo, due anni prima, e l'unica cosa che sono riuscito a constatare, e devo dire non ho ricevuto un'educazione particolarmente cattolica all'interno della mia famiglia, perché mia madre è una protestante non osservante, mio padre è un agnostico, sì, è sempre stata una cosa molto blanda la religione in casa mia, di cui si è parlato poco, ma devo dire nell'82, col senno di poi, ricordo che è morto di tumore un mio carissimo amico. Ora, il fatto che nel mio rifiuto di Dio ci sia centrale il problema dell'esistenza del dolore e della sofferenza, credo possa essere ricollegato a quello.
Fondamentalmente il tuo ateismo nasce da una rabbia che hai nei confronti di Dio.
Sì, se vuoi anche, magari non gliel'ho perdonata, ma d'altra parte se non esiste non è che ci sia nessuno.
No, appunto, allora in realtà secondo te esiste.
No, non esiste, io dico semplicemente, prendetela come una sfida. Chiunque in questo momento, fra i nostri ascoltatori, pensi che io sto straparlando, che sto dicendo scempiaggini, che non capisco niente, ecco, io lo sfido a convincermi del contrario. Mi porti un ragionamento, un argomento, una prova, un buon motivo per credere nel Padre Eterno. Io, parola d'onore, se mi convince, cambio idea, sicuramente. però che sia un argomento ragionevole, non un moto del cuore, non un discorso del tipo ma io lo sento e tu non puoi capire, non mi interessa. Dio per me deve anzitutto passare per il cervello.
Giovane teologo, non fare come Rue de Foire, dove si produceva amore, si produceva per Dio. E Arnesi per dimostrarne l'esistenza, che già mostrava la sola competenza. Lessone di immaginare una pietra infinita. Camice, prego.
Capita a molti durante la loro ricerca spirituale ed esistenziale di abbracciare religioni e filosofie diverse. Le risposte che l'insegnamento canonico non sembra soddisfare si cercano altrove, spesso in contesti, diciamo, un po' New Age. Anche un razionale divulgatore scientifico come Marco Cagnotti, che nel suo libro Cerco un ateo per parlare di Dio si dichiara fermamente non credente, ha fatto un'esperienza in questo senso. La sua ricerca lo ha portato a Milano.
Fra le tante cazzate, si può dire cazzate, che ho fatto nella mia vita, ne ho fatta una che effettivamente metterla nella categoria cazzate sarebbe un po' riduttivo. Io per parecchi mesi ho frequentato la comunità Zen di Milano. Io ho fatto meditazione, Zazen, nel dojo, con tutto quello che comporta naturalmente, i gesti rituali e via discorrendo. E ho letto parecchio, mi sono letto i saggi sul buddismo Zen del maestro Suzuki, ho studiato parecchio lo Zen e mi sono fatto un'idea molto interessante. L'idea è la seguente: l'orientale dice, no, guarda che tu ti sbagli, in realtà quella che per te è un'esperienza palese ed evidente, che è quella della sofferenza, è un errore, è un'illusione. In realtà la sofferenza non c'è, è quello che si chiama il velo di Maya, no? Tu non soffri, per i buddisti tu non soffri, tu sei semplicemente ignorante, nel senso proprio del participio presente del verbo ignorare. Tu ignori, tu non sai. Se tu vedessi la realtà per quello che è, fossi illuminato, raggiungessi il Satori dello Zen, tu capiresti la realtà e comprenderesti che quella che è sofferenza è. La mia esperienza è che con la meditazione io non è che sono andato tanto lontano, non è che ho risolto il problema. Onestamente io fatico enormemente a capire come possa essere un'illusione la sofferenza di un bambino di 3 anni che muore di cancro alle ossa, appunto. Io non lo so, mi piacerebbe che me lo spiegasse il Buddha. Purtroppo il Buddha non è qua per spiegarmelo, e purtroppo io stesso, neanche facendo zazen, l'ho capito. Però bisogna precisare una cosa: il buddismo non è una religione. Il messaggio buddista puro, originale, è assolutamente agnostico. E Buddha, lui in persona, non ha mai detto io sono Dio, sono il figlio di Dio, sono un profeta di Dio. Lui semplicemente dice io sono uno che ha trovato il sistema per smettere di soffrire, che ha raggiunto l'illuminazione. Dopodiché è stato divinizzato, ma lui di suo non è una divinità. Il vero buddista può essere tranquillamente ateo o agnostico. Io penso, potrei anche essere un buddista ateo. Ciò non toglie che sono comunque sempre ateo.
Questo mi porta a credere che se riusciamo a liberarci per un attimo da tutti i dogmi, dalle religioni, dalle filosofie, mi porta a credere che tu potresti essere una di quelle persone che crede di poter, adesso dico una cosa un po' forte, ma cerca di capirmi, di poter essere Dio tu stesso. Alla fine la tua ricerca non è quella.
Allora, in qualche modo sì, in questo senso qua. Torniamo all'universo. Uno potrebbe chiedersi, ma se non esiste Dio, ma io personalmente, che cosa ci sto a fare qui? Voglio dire, sono qua, soffro, mi danno, fatico per guadagnarmi la pagnotta, mi tocca litigare col fisco, mi incazzo tutte le volte che mi aumentano i premi di cassa e malati, la mia fidanzata mi tradisce col mio migliore amico, peggio che andare di notte, cioè, e alla fine cosa mi rimane? Polvere ero e polvere ritornerò. Alla fine ho da crepare, come dice Francesco Guccini, per scordare che alla fine tutti avremo 2 metri di terreno. Ma che senso ha tutto questo se non c'è un al di là, un qualcosa che mi motivi? Allora, anch'io devo trovare un senso per la mia vita. Io sono un ammasso di atomi. Io sono un mucchio di cellule, in qualche modo. Io sono un ammasso di atomi che conoscono gli atomi e che si interrogano sugli atomi e che studiano gli atomi. Sono un ammasso, un gruppo di cellule che studiano le cellule e che si interrogano sulle cellule. Io sono un pezzettino di universo microscopico, insignificante, del caduco, destinato a tornare polvere finché vuoi, ma sono un pezzettino di universo che ha raggiunto la coscienza di sé, la consapevolezza di se stesso. In questo sta la mia grandezza, la mia nobiltà. Io penso, mi interrogo e studio. Il genere umano, nel momento stesso in cui è consapevole di sé e del cosmo che lo circonda, è l'universo che capisce se stesso e che raggiunge l'autocoscienza. Ecco, e in questo sta il senso della mia vita e penso che potrebbe stare il senso della vita di chiunque voglia aderire a questo senso. Allora, se è vero, come ho anticipato prima, che sono panteista, che l'universo è Dio, se io sono la coscienza dell'universo, io sono Dio. Naturalmente questo può suonare come una espressione di megalomania, però è la mia Weltanschauung, è il senso che io do alla mia vita.
Marco, io direi che potrei chiudere dicendo che non ho mai creduto a nessuna persona a questo mondo che mi abbia detto di non credere in nulla. Tu mi hai dato l'ennesima conferma.
Cioè, tu non credi che io non credo in nulla.
Esatto.
Anch'io credo in qualcosa, in realtà, l'ho detto. Bisogna comunque mettere degli assiomi su cui costruire.
Grazie mille, Marco.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Marco Cagnotti e Umberto De Vanna, Cerco un ateo per parlare di Dio, Edizioni Ancora.